E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avengers Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia Hybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova Hybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
Quanti di voi hanno visto quel film ormai di 17 anni fa intitolato Lord of War? Magari più di uno, magari l'avete visto anche più di una volta. Magari a qualcuno di voi è venuto in mente un vecchio film con Alberto Sordi, Finché c'è guerra c'è speranza. Effettivamente la pellicola con protagonista Nicolas Cage si può vedere quasi come un remake all'americana. Ma già il titolo di quel film ci dà una chiave di lettura di un fenomeno ancora molto diffuso oggi, che il XXI secolo è già iniziato da un bel pezzo. Siamo d'altronde nel 2022. Il fenomeno dei signori della guerra. Un termine che all'interno del film viene pronunciato da un dittatore africano che capisce bene, anche se il nome è diverso, essere l'ex presidente della Liberia, Charles Taylor, rivolto al protagonista, al mercante di morte. Gli dice, ecco, loro mi chiamano Dio della guerra, ma io penso che questo in realtà sia tu. La risposta di Nicolas Cage è sprezzante. Non si dice Dio della guerra, si dice Signore della guerra. Questa è una panoramica su un fenomeno purtroppo ancora molto diffuso, quello dei signori della guerra. Il termine warlord, Kriegsherr, era stato inizialmente coniato per il Kaiser, un po' perché la Prussia, poi divenuta Germania imperiale, era stata la protagonista delle grandi guerre a cavallo dell'Ottocento, cioè del XIX secolo, guerre che l'avevano vista prima contrapposta alle armate napoleoniche, poi interessata ad acquisire spazio nell'Europa centrale, fino appunto alla proclamazione del secondo Reich tedesco, appunto il nuovo impero di Germania sotto il Kaiser Guglielmo II. E infine per una corsa agli armamenti notevole, per uno stato abbastanza recente, almeno come formazione unitaria, come la Germania imperiale. Una corsa agli armamenti che avrebbe portato alla fine, fu una delle cause della Grande Guerra, del primo conflitto mondiale. Ecco, al Kaiser Guglielmo qualcuno, soprattutto in ambito pubblicistico, si riferiva come Kriegsherr, warlord, il signore della guerra. Perché? Semplicemente perché bastava una sua decisione per muovere intere armate, per sconvolgere il panorama non solo geografico, per scatenare dei veri e propri bagni di sangue, quasi a voler onorare il dio della guerra dei romani, Marte, Ares per i greci. Ecco, nasce lì il termine signore della guerra, ma è un termine che trova giusta e rapida affermazione in Cina, quindi molte centinaia di miglia più a est. Perché la Cina a inizio Novecento è un grande impero cadente a pezzi, letteralmente. La proclamazione della Repubblica, la caduta dell'ultimo imperatore, che è praticamente un bambino quando sale al trono. E dopo pochi anni la Repubblica già collassa. Nel 1916 inizia una frammentazione di quello che era il celeste impero in vari territori più o meno indipendenti, retti ognuno da un signore della guerra. E chi è questo signore della guerra? È un ex generale o un ex governatore militare. È comunque qualcuno che ha accesso diretto a un potere di carattere militare ed esecutivo al tempo stesso, che ha la forza e l'energia per reggere nelle proprie mani non solo un territorio, ma anche il comando di un esercito più o meno addestrato, meglio o peggio armato, ma che comunque abbia lo scopo di preservare quel territorio conquistato o preso o mantenuto con la forza. Sono tanti i territori che si ribellano al governo centrale di Nanchino, Guangdong, il Guangxi, lo Yunnan, il Xinjiang, lo Shaanxi, addirittura c'è un'enorme provincia che, per collocarla, va dal sud dell'attuale Mongolia fino alle propaggini del Tibet, che viene chiamato per un certo periodo Xibei Sanma, cioè il territorio dei tre Ma. Chi erano questi tre Ma? Erano tre generali imparentati tra di loro che avevano puntato sull'arma della cavalleria mongola per diventare signori della guerra e prendersi un intero territorio da amministrare, ponendosi poi successivamente al servizio del Kuomintang di Chiang Kai-shek, forse il più forte signore della guerra del periodo, che riesce con fatica prima a riconquistare i territori e poi a coagulare le forze dei vari signori della guerra, facendo rientrare anche i vecchi nemici comunisti di Mao Zedong per far fronte al nemico comune, all'invasione giapponese. Ma questa è un'altra storia. Da quel momento in avanti, quindi tra la fine degli anni 10 del secolo scorso fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Cina è un laboratorio dei signori della guerra, ma non è l'unico terreno di scontro dove si manifesta l'esistenza dei signori della guerra. Ci vorrà un po' di tempo perché il fenomeno si espanda a macchia di leopardo. Pensiamo all'Africa. Abbiamo parlato di Charles Taylor. Charles Taylor che prende il potere in Liberia, l'ex patria dei liberi, creata come terra di ritorno per i discendenti degli schiavi portati a forza negli attuali Stati Uniti d'America. Charles Taylor si prende il potere grazie a una guerra civile. Una guerra civile in cui lui è al comando della fazione vincente, più forte, addirittura appoggiato da un dittatore che potremmo anche quasi definire un signore della guerra, cioè Muammar Gheddafi. Di lui abbiamo già parlato, ma Gheddafi ha avuto un atteggiamento, se non da signore della guerra, da sponsor dei signori della guerra, un po' in tutto il mondo, un po' per la sua voglia di perseguire una strategia destabilizzante nei confronti di qualunque ordine precostituito. Ma non c'è solo Charles Taylor. Abbiamo parlato non molto tempo fa del colonnello Jukwu, colui quale diede il via alla secessione del Biafra. Anche lui è stato dipinto come un signore della guerra, così come dall'altra parte il generale Yakubu Gowon, il suo avversario. Ma pensiamo anche al Congo. Quanti signori della guerra ha visto il Congo? Moise Tshombe, Kasavubu e soprattutto Mobutu Sese Seko, che dopo aver vinto più volte le varie guerre civili che si sono succedute, ha dominato per decenni la scena fino all'affermazione di un nuovo signore della guerra, Kabila. Ecco, il Congo è un altro grande esempio, ma se ci spostiamo ulteriormente, andiamo in Somalia, dopo la caduta della dittatura di Siad Barre, quanti signori della guerra abbiamo visto? Due sono diventati famosissimi, prima alleati, poi nemici. Parliamo di Ali Mahdi Mohamed, il capo del USC, lo United Somali Council, e Mohamed Farah Hidid, un nome diventato molto celebre in Occidente perché a un certo punto era diventato il dominus della scena ad Mogadiscio e dintorni, capace di tenere in scacco le missioni ONU e di infliggere dolorose perdite anche alla Delta Force e ai Ranger delle forze di sicurezza americani mandati sul posto per porre fine al suo bagno di sangue. Anche in Somalia abbiamo visto l'affermarsi di questi signori della guerra, che sono vecchi politici oppure militari, un po' tutte e due le cose. Signori della guerra che puntano sulle divisioni politiche, ma spesso etniche, perché non dimentichiamo che gran parte del lascito avvelenato del periodo del colonialismo riguarda stati disegnati a tavolino unendo gruppi etnici e fazioni che tradizionalmente non sono mai andati d'accordo. La Somalia è un esempio e basti vedere anche il fatto che l'esercito somalo si frantuma in poco tempo, convogliandosi nelle varie anime dei signori della guerra, innervato poi da civili paramilitari e dal fenomeno delle cosiddette tecniche, cioè i gipponi fuori strada dotati sul cassone posteriore di mitragliatrici pesanti, cannoni senza rinculo, insomma, la guerra condotta in maniera artigianale, come mezzi, ma con tecniche di guerriglia moderna. Quasi un controsenso. Eppure anche questo fa parte del credo dei signori della guerra. Signori della guerra che diventano particolarmente potenti in certi casi, lo abbiamo visto appunto in Somalia, ma lo abbiamo visto ancora di più in un'altra terra decisamente martoriata, il Libano. Ne abbiamo già parlato in una live un po' di mesi fa. Libano che dal 1975 al 1990, e qualche eco è arrivato ancora oggi, è stato dominato proprio dei Signori della Guerra. Ce ne sono stati per tutti i gusti e per tutte le fazioni in lotta. Pensiamo a quelli più famosi, intanto quelli di, diciamo così, importazione, cioè non esattamente libanesi, ma arrivati in Libano e poi hanno messo radici fino a essere stati sfrattati, cioè le formazioni palestinesi, Yasser Arafat, il capo di Fatah, il braccio militare dell'OLP, George Habash, il capo del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Loro sono due dei maggiori signori della guerra nello scenario del conflitto civile libanese. Escono di scena nel 1982, dopo l'intervento di una forza internazionale che evita la completa distruzione delle forze combattenti palestinesi, facendole fuoriuscire dal Libano e trasportandole in Tunisia verso un nuovo quartier generale. Ma anche se usciti di scena i palestinesi, che comunque per 7 anni sono tra le milizie più forti, più temibili e che in certi casi si abbandonano anche a massacri insensati, come quello di Damur, una cittadina bellissima sulla costa che produce frutta, abitata da maroniti e che viene assaltata dalle milizie palestinesi con un massacro di civili. Anche se i palestinesi vanno via, restano molti altri signori della guerra sul territorio. Pensiamo a Walid Jumblat, il figlio di Kemal Jumblat, l'esponente del clan Jumblat, il clan più forte nella comunità drusa. I drusi sono una comunità molto impermeabile, ritenuta setta eretica da parte dell'Islam sunnita, che credono di un principio intimo e nell'arrivo di un salvatore futuro. Ebbene, i drusi reclamano a viva voce per tanto tempo un ruolo attivo nella politica libanese dopo essere stati relegati ai margini dal patto nazionale del 43. Kemal Jumblat prende le armi una prima volta nel 58 in polemica con il presidente maronita Kamil Shamoun, poi le riprende nel 75, ma l'intervento in Libano dei siriani gli costa caro perché viene ucciso a un posto di blocco. Al suo posto il figlio, nella miglior tradizione dei clan paternalistica, Walid, di cui si dice che sia un trafficante, che sia schiavo dell'oppio, che sia un macellaio. Walid che cambia più volte fazione, prima è contrario ai Maroniti, poi è avversario fiero dei siriani. Infine, dopo un periodo in cui è andato a braccetto anche con Hezbollah, è diventato nemico di Hezbollah. Insomma, un signore della guerra in vero stile, che cambia opinione a seconda di ciò che ritiene più giusto per la propria parte. Ma non c'è solo Jumblat, pensiamo al movimento Amal. Nabi Berri prende il comando della milizia Amal, la milizia di protezione del movimento dei diseredati, dopo la misteriosa scomparsa in Libia del fondatore del movimento stesso, l'imam al-Sadr. E da quel momento in avanti Amal, che fino a quel momento si era limitata a battaglie di retrovia per proteggere la comunità sciita, diventa una milizia sempre più presente sul campo di battaglia, prima al fianco dei Maroniti contro i siriani, poi contro i Maroniti e contro l'altro invasore, Israele. Insomma, anche Amal diventa una pedina importante almeno finché nel campo sciita non si afferma Hezbollah, il movimento fondamentalista sponsorizzato dall'Iran che invia altri signori della guerra come i comandanti dei Pasdaran della Guardia Rivoluzionaria e che esautora Amal dal ruolo di forza combattente. Amal resta solo un movimento politico. E poi ci sono i Maroniti, quelli che detengono la maggioranza relativa della popolazione, secondo i censimenti di parecchi decenni fa. Maroniti che sono però estremamente divisi al loro interno. E lasciamo perdere quegli estremisti fondamentalisti religiosi dell'Ordine dei Guardiani del Cedro, molto minoritari. I Maroniti hanno dalla loro più clan, ognuno ben strutturato con una propria milizia. Pensiamo a Kataeb, la falange, creata da Pierre Gemayel sul modello delle camicie nere italiane o delle camicie brune naziste e che diventa la forza di riferimento del clan Maronita, prima con battaglie in ampio stile per le strade di Beirut e non solo, a cominciare da quel 13 aprile del 75 in cui Kataeb tenta di vendicare il tentato assassinio del suo fondatore, Pierre Gemayel, davanti a una chiesa di Mansour, assaltando un autobus pieno di guerriglieri palestinesi e poi prendendosi con la forza la leadership nel campo maronita. E come se la prende? Con le stragi. Kataeb inizia con un signore della guerra, William Hawi, vecchio amico di papà Gemayel. Hawi muore ucciso da un cecchino mentre ispeziona le posizioni maronite attorno a Tal el-Zaatar, la collina, uno dei campi profughi palestinesi che vengono martellati dall'artiglieria. Al suo posto viene nominato il figlio minore di Gemayel, Bashir. Bashir, che è un comandante estremamente arguto e spietato, è lui a ordinare nel giugno del 78 l'assalto a Aden contro la famiglia Frangé, la famiglia dell'ex presidente della Repubblica, Suleiman, l'uomo che ha chiamato in soccorso i siriani. È uno sgarro che la famiglia Frangé paga a caro prezzo. La famiglia Frangé si è dotata di una propria milizia e ha un suo signore della guerra, Tony Frangé, il figlio di Suleiman. Tony, che muore nella villetta di famiglia a Eden insieme alla moglie, alla figlioletta di 4 anni e a una trentina dei suoi uomini, sotto una pioggia di fuoco scatenata dalle falangi. Da un altro signore della guerra, Samir Jajah, che nell'occasione oltretutto rischia pure la morte perché un proiettile gli buca un polmone. Samir Jajah prenderà il posto di Bashir Gemayel dopo che questo, eletto a presidente, viene ucciso da una bomba di un agente siriano pochi giorni prima dell'insediamento. Ma prima di venire ucciso, Bashir Gemayel ha fatto un'altra strage nei confronti di un altro concorrente nel medesimo campo, quello maronita, un altro signore della guerra, Dani Shamoun, il figlio di Camille. Anche qui i signori della guerra sono di padre in figlio, Jumblatt, Gemayel, Frangé, Shamoun. Sembra quasi una tradizione di famiglia. Shamoun è a capo di una milizia, le Tigri, che nasce come sezione di protezione del Partito Liberale Libanese. Le Tigri inizialmente combattono a fianco della Falange nel campo maronita, ma tra falangisti e Tigri ci sono delle gelosie e soprattutto ci sono dei business da decidere, perché in fondo i signori della guerra non hanno solo motivazioni politiche. Anzi, molto spesso hanno motivazioni di carattere economico ed è questo che spinge le falangi ad assaltare il 7 luglio del 1980 lo yacht club di Beirut, dove gli ufficiali della milizia delle Tigri si stanno rilassando. D'altronde è una domenica. È una mattanza, verrà chiamato il giorno dei lunghi coltelli, un po' per ricordare la notte dei lunghi coltelli nazista. Gli ufficiali delle Tigri vengono sorpresi in spiaggia e pugnalati, oppure sorpresi nelle stanze d'hotel e gettati dalle finestre, mitragliati dal basso. Una mattanza, appunto. Si risparmia solo Dani Shamoun, che viene attirato lontano dallo yacht club giusto un'ora prima della strage, con una scusa. Dani Shamoun, tra l'altro, capirà l'antifona e se ne andrà in esilio. E perché questo massacro tra maroniti? Perché in ballo c'era un lucroso racket di armi e assicurazioni nella metà maronita di Beirut, Beirut Est, un racket cui Kataeb non voleva rinunciare. I signori della guerra maroniti alla fine si ritrovano nelle forze libanesi che condurranno il resto della guerra fino alla sconfitta finale del 1990. E qui entra in gioco l'ultimo signore della guerra libanese, Michel Aoun, che è un generale dell'esercito e che viene incaricato dal presidente uscente, Amin Gemayel, fratello di Bashir, di assumere l'incarico tanto di presidente quanto di capo del governo, in spregio al patto nazionale. Michel Aoun, per questo motivo, verrà avversato da tutte le altre forze politiche e da tutte le altre milizie e sarà costretto ad andarsene. Oggi poi Michel Aoun è tornato ed è l'attuale presidente della Repubblica. E dire che in Libano è scomparso nel frattempo anche un altro signore della guerra, come il maggiore Saad Haddad, un rinnegato dell'esercito nazionale libanese che aveva fondato una sua milizia personale, l'esercito del Libano del Sud, foraggiato dagli israeliani come forza di sicurezza sul confine. Ci sono anche questo tipo di signori della guerra. E concludiamo questa panoramica con un luogo che negli ultimi 20 anni è diventato quasi sinonimo di signori della guerra. L'Afghanistan, una terra martoriata da oltre un secolo, una terra che non ha mai accettato un padrone assoluto, forse perché al suo interno ci sono troppe etnie, troppi protagonisti, troppi poteri da spartire. Pensiamo non solo ai talebani, che si affermano comunque alla caduta del regime filosovietico nel 1988 e che hanno sempre più spazio nella guerra civile che scoppia negli anni 90. Ma pensiamo a Massoud, il leone del Panshir, che è Pashtun, ma è soprattutto un uomo del Panshir. Ma pensiamo anche a Dostum, che è sopravvissuto a quel periodo, mentre Massoud è stato ucciso da agenti di Al-Qaeda. Dostum è uzbeko. Dostum, infatti, ha una sua milizia composta essenzialmente da uzbeki e che punta alla parte settentrionale dell'Afghanistan. Poi c'è Ismail Khan, che è tagico, perché ci sono anche i tagiki in Afghanistan. Ismail Khan è stato governatore di Herat poi è stato anche ministro delle finanze, e l'anno scorso è stato arrestato dai talebani, da allora non abbiamo più sue notizie, ma anche lui è stato un signore della guerra, perché ha guidato un suo esercito personale, prima contro i sovietici, poi d'accordo con i talebani, poi contro i talebani, a dimostrazione di come alla fine ognuno faccia il proprio interesse, a seconda delle situazioni. E chiudiamo con lui, con Charles Taylor, l'uomo con cui abbiamo iniziato questo racconto. Charles Taylor, che nel 2003 è stato costretto alle dimissioni da presidente della Liberia e che è stato successivamente arrestato e oggi si trova in stato di detenzione all'Aia, in Olanda, per un processo per crimini di guerra e contro l'umanità nella vicina Sierra Leone. Ebbene, Charles Taylor, l'uomo che volle essere re della Terra dei Liberi, è diventato l'emblema in Africa dei signori della guerra, quelli che riescono a farcela fino a un certo punto, finché non vengono abbandonati o finché non riescono più ad avere la forza per mantenersi al potere. Charles Taylor, che ritroviamo nel film che abbiamo citato all'inizio, Lord of War. In quel film si fa chiamare André Baptiste e riserva diverse perle sia al suo interlocutore, il commerciante d'armi Yuri Orlov, interpretato da Nicolas Cage, che al spettatore che osserva quello che può sembrare un intrattenimento, ma alla fine racconta una realtà vera, cruda, molto cruda. Sapete, conclude Nicolas Cage nel film Nei panni di Uri Orlov, sapete chi erediterà la terra? I trafficanti d'armi, perché gli uomini, e possiamo dire in questo caso i signori della guerra, sono troppo impegnati a combattersi l'uno con l'altro. Ed effettivamente è l'unica cosa che sanno fare i signori della guerra, continuare a nutrire il proprio ego, la propria sete di potere, la propria sete di sangue e a ingrassare i trafficanti d'armi, per i quali ogni signore della guerra è forse il miglior cliente che esista sulla faccia del pianeta.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept After Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept After Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.